Stai ascoltando
CRC FM.
Dalla Bibbia, Luca 11:1. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci esporre alla tentazione. Matteo 6:9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Buongiorno, buon martedì a tutti i nostri ascoltatori, grazie di essere ancora oggi con noi. E come avete potuto capire, riprendiamo le nostre riflessioni sul Padre Nostro, perché il Padre Nostro, abbiamo già detto nelle trasmissioni scorse, passate, può aiutarci a migliorare la nostra comprensione sul ruolo e sulla pratica della preghiera. Abbiamo già citato delle frasi importanti, ad esempio Giovanni Crisostomo disse: la preghiera e il colloquio con Dio è il bene sommo, perché è un'unione con Lui. Poi Tertulliano ha scritto: il Padre Nostro è veramente la sintesi di tutto il Vangelo. E potrei aggiungere Agostino, che disse: tutte le parole che noi diciamo pregando non esprimono altro se non quanto è racchiuso in questa preghiera insegnataci dal Signore. Ecco, allora riprendiamo queste nostre riflessioni con il nostro ospite, lo ringraziamo di essere con noi, si tratta del professor Pietro Ciavarella, che è docente presso la Facoltà Teologica Villa Aurora di Firenze, ha studiato a Dilfit in Illinois, insegna greco biblico, storia della Chiesa, collabora con le edizioni GBU e tanto altro, ultimamente è direttore anche degli studi dell'Accademia Teologica Logos. Pietro.
Eccomi, un saluto a te Elisa e anche a tutti quanti.
Ecco, grazie di essere ancora con noi oggi. Vogliamo riprendere le riflessioni che stavamo facendo sul Padre Nostro. Abbiamo visto la prima parte. Se ce le vuoi riassumere, le prime richieste che abbiamo già esaminato la volta precedente.
Abbiamo fatto la lettura, tu hai fatto la lettura all'inizio della forma breve in Luca e poi della forma più lunga in Matteo, del Padre Nostro, e nella forma lunga di Matteo ci sono 6 richieste, qualcuno dice 7, ma va bene, anche 6. E nelle prime 3 abbiamo che sono: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Abbiamo il desiderio del credente di rivolgersi a Dio mettendo come priorità la persona di Dio, la sua reputazione. Preghiamo che il suo nome sia santificato, che il suo regno venga e che la sua volontà sia fatta. Per cui mettendo subito, a confronto le prime 3 richieste con quelle che seguono, che vogliamo trattare oggi, l'enfasi del Padre Nostro inizia con Dio. E questo più o meno ci porta a voler parlare del modo in cui poi Dio ci dice: ora che avete pensato, le cose sono intrecciate, ora che avete pensato alla cosa più importante, alla mia reputazione, no? Ora possiamo passare a parlare di voi, un po' così che tanti analizzano la struttura del Padre Nostro.
Sì. Pietro?
Sì, sì, ti sento, Elisa.
Io pensavo di averti perso. Allora, vediamo la prima richiesta che riguarda noi.
Eccoci. Possiamo leggere, cioè dacci oggi il nostro pane quotidiano, che poi ci sa rimettici i nostri debiti e non ci esporre alla tentazione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Qualcuno ha detto che nella prima parte Dio ci consente di partecipare ai suoi affari, no? E nella seconda invece si incarica di partecipare ai nostri.
Sì, sì. Mi sembra una, come dire, un modo creativo per cogliere la differenza.
Certo.
Anzitutto probabilmente ci interessa capire cosa sia, a cosa si riferisca questo pane quotidiano, e poi è interessante anche interrogarci sul motivo per cui dobbiamo chiedere questo pane quotidiano, appunto, quotidianamente, perché che ne so, ci sono delle cose che chiediamo magari una volta nella vita, cioè si chiede di avere la patente una volta, poi quando abbiamo la patente non la chiediamo più. Ma come mai? Che cos'è il pane quotidiano, e poi perché dobbiamo chiedere al Signore quotidianamente di averlo? Aggiungere anche questo fin da ora, che non soltanto nella quarta, quinta e sesta richiesta, ma anche nelle prime tre, cominciamo a capire che questa preghiera per eccellenza non soltanto ci insegna come pregare, ma anche come vivere. Perché il momento in cui, vedremo questo subito con questa quarta richiesta, ma il momento in cui, già pregando la prima, sia santificato il tuo nome, se io prego che Dio santifichi il suo nome, è chiaro che mi impegno affinché il nome di Dio sia santificato nella mia vita. Se chiedo che il suo regno venga, ovviamente faccio nel mio piccolo quello che, come dire, porta la realizzazione del regno di Dio, eccetera, eccetera. Così anche per il pane quotidiano. Anzitutto è fondamentale renderci conto che il pane quotidiano non è una cosa stravagante, non è una cosa straordinaria. Tanti di noi hanno l'impressione che possiamo pretendere le cose dal Signore. È invece affascinante che quando Gesù ci delinea, ci descrive in modo molto sintetico una preghiera modello perfetta, ci dice di chiedere al Signore il pane quotidiano, letteralmente ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, per cioè il pane quotidiano ovviamente parla del mangiare, può anche ovviamente simboleggiare le prime necessità.
Possiamo tradurre forse meglio dacci oggi il nostro pane necessario?
Certo, cioè, va benissimo, c'è un piccolo dibattito fin dai, come dire, ai tempi dei padri della Chiesa, ci sono delle parole greche lì un po' particolari, però sicuramente il nostro pane è necessario, assolutamente. Ciò, appunto, ciò di cui abbiamo bisogno, che è differente da ciò che desideriamo. Voglio inserire subito, se mi permetti, di recente sono stato insieme alla mia famiglia con dei credenti che sono molto delusi per una situazione tragica, e hanno preteso dal Signore anche, come dire, una cosa abbastanza buona. Il Signore non ha concesso, ovviamente sto cercando di parlare in modo molto generico,
certo.
Il Signore non ha dato, non ha risposto in modo positivo a questa richiesta, e uno dei familiari è molto deluso con il Signore, ma il Signore non ci promette di dare le cose stravaganti. Questo è quello che dicevo prima, che quando cominciamo a capire che il Padre nostro non soltanto ci aiuta a pregare, ma ci aiuta anche a capire come vivere, dobbiamo ridimensionare non so come dire, le nostre aspettative, anziché dire al Signore io voglio la PlayStation o che ne so, qualcuno vuole la PlayStation, va bene, per carità, se hai i soldi, se va bene per i genitori, ma io voglio la Mercedes, voglio l'ultimo modello di auto, eccetera, eccetera. Dio non mi promette quelle cose. Dio mi promette le cose di cui ho bisogno. Per cui il pane necessario, appunto, sarebbe una parafrasi perfetta.
Ti faccio una domanda. Mm-hmm. Oggi non si chiede, no? Mai. Anche la pubblicità dice per l'uomo che non deve chiedere mai. A volte non si chiede, ma si prende. Ancora senso, non so, credere e parlare della provvidenza di Dio. Cioè,
ma
noi
io non
sappiamo
ho visto
di
quella
sì,
pubblicità.
Forse...
No, quella è per un profumo o qualcosa.
Sì, no, sì, no. Generalizzando.
Senti Elisa, un problema con una benedizione che, come dire, al contempo un problema con l'Occidente è che siamo riusciti così bene a accumulare e a far sì che abbiamo, a farci dare le cose di cui abbiamo bisogno e che non pensiamo più che queste cose possano venire a mancare. Per cui diventiamo un po' presunziosi, questo è anche il motivo per cui chiediamo tante cose superflue al Signore. Però diciamo che quando invece arriva la tragedia, sia a livello personale o familiare, sia a livello nazionale, poi ci rendiamo conto del motivo per cui dobbiamo chiedere, dobbiamo come dire, rivolgerci a colui che può dare ciò di cui abbiamo bisogno. Perché diciamoci la verità, il momento in cui non arrivano le piogge giuste, il momento in cui ci fosse la contaminazione, che ne so, dei raccolti o qualcosa del genere, anche noi nell'Occidente potremmo trovarci in una grossa difficoltà. Basta che accendiamo la televisione per vedere che ci sono posti nel mondo in cui la gente davvero va a letto senza il pane quotidiano. Per cui chiedere è un atto di umiltà, ma come dire, simboleggia la nostra dipendenza da Dio, però tanti di noi, ci sono quelli che sono in questo momento alle stelle con la carriera o qualcosa del genere e poi arrivano alle stalle, per dire. Non è una cosa irrealistica, ecco, dico questo.
Sai cos'è? Che oggi si ricorre, non so, al miraggio di guadagni facili, penso al Toto Calcio, non so, alla roulette, no?
Certo.
Questa corsa per accaparrarsi queste grandi somme, queste grandi cifre, e si perde forse un po' si perde la fiducia che l'uomo, il cristiano in particolare, deve avere Dio, no? Perché Dio non è estraneo, non è sordo a quello che gli chiediamo.
No,
che il nostro destino non è, insomma, noi non siamo in balia di un destino cieco, ma siamo nelle mani di Dio. Mi piace quel versetto del Salmo 127, no? Quando dice: egli dà ai suoi diletti mentre dormono.
Bellissimo, sì. E quello che dice inoltre, c'è uno simile che è inutile, che ci affatichiamo, che ci alziamo presto per guadagnare il nostro pane quotidiano o qualcosa del genere. Che ovviamente è un concetto che poi è controbilanciato nei Proverbi, che Dio vuole che la gente, come dire, sana, robusta, lavori, si dia da fare.
Certo.
Punto è che alla fine anche la nostra stessa capacità di lavorare, no? Perché ci sono quelle persone che dicono: ma guarda, il Signore, ma che, io ho lavorato sodo, ho fatto tutto io. No, perché ci sono persone paralizzate, la stessa capacità di lavorare, ci sono persone, come dire, con problemi psichiatrici che non sono in grado di lavorare, di avere un lavoro, per cui dobbiamo vedere tutto come dono, tutto come un regalo dal Signore, e nel momento in cui vediamo che tutto quello che abbiamo, che è buono, viene da Lui, con umiltà, riconoscendo che Dio è la fonte di ogni benedizione, ci rivolgiamo a Lui e gli chiediamo, facciamo questa richiesta al Signore, non pretendiamo le cose. E penso anche a quello che tu hai detto, c'è poco più avanti in Matteo: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, dove ladri scassino e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove ladri non scassinano e ne rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Tanti di noi, spero sempre di meno, spero tutti noi in ascolto sempre di meno, tanti di noi, come dire, abbiamo il nostro tesoro e il nostro cuore da un'altra parte, no? Il guadagno facile, la lotteria, cioè si dice ma è Pietro che sei legalista, tu non vuoi che la gente giochi alle lotterie. Io sto dicendo che chi in genere gioca alla lotteria perde, e anche se vincessimo cosa farebbe per noi? Cioè la vita non consiste, Gesù lo dice, in ciò che abbiamo. La vita è molto di più. Anche l'anima ha bisogno di essere nutrita nel modo in cui noi vediamo gli acquisti, vediamo i soldi, vediamo le ricchezze. È per questo che noi ci sconvolgiamo quando Gesù ci riporta, o Paolo, penso a questo di prima Timoteo al capitolo 6, Paolo dice: infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, e lui aggiunge, saremo di questo contenti. Quanti di noi possono dire che siamo contenti di avere di che nutrirci e di che coprirci? Che sembra molto simile a darci oggi il nostro pane quotidiano. Mi permetti di fare una cosa contro il Vangelo del benessere e della prosperità, che ci dice che Dio,
va bene,
Dio ci vuole, vuole che noi abbiamo tante ricchezze. Non è un concetto biblico, basta, sto zitto.
Finito. Senti, voglio fermarmi sulla parola oggi, perché forse, sicuramente, il Signore vuole che dipendiamo da Lui ogni giorno, cioè non è un una tantum che noi chiediamo e poi ce l'abbiamo, abbiamo una rendita, no?
Certo, pensate anche a quello che dice Giacomo quando dice la nostra vita è un vapore. Io penso sempre, pensate alla macchinetta del caffè, no? Si fa il caffè, c'è un po' di vapore che poi sparisce, e la Bibbia dice che c'è una fragilità nella nostra esistenza umana che ha a che fare con la necessità quotidiana di rivolgersi al Signore. Penso spesso a mia moglie che lavora in reparto di rianimazione, dove ci sono persone, non sto scherzando, che hanno fatto un tuffo, no? E si svegliano nel suo reparto, persone si svegliano paralizzate, la cosa che hanno un ricordo di aver fatto un tuffo, poi si svegliano paralizzate. Allora, quelle persone, quando erano lì in costume da bagno, a cosa pensavano? Non pensavano di finire in quella condizione tragica, pensavano che magari si fa un po' di, non lo so, questi tuffi, poi si va a pranzare, stasera magari andiamo a mangiarci una pizza e domani ricominciamo. Invece la vita, il Signore, la vita non ci dà queste garanzie. Ogni giorno è un dono, ogni giorno abbiamo l'opportunità di fare una di due cose: o di sottometterci al dominio, al regno poi benevolo del nostro Signore, o di fare di testa nostra. Quando diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci ricordiamo che oggi stesso io ho bisogno della grazia di Dio. Penso anche a Lamentazioni, il capitolo 3, dove c'è scritto che le misericordie del Signore sono nuove ogni giorno, si rinnovano ogni giorno. E soltanto noi che crediamo di essere così potenti, così capaci, soltanto quando arriva la tragedia ci rendiamo conto quanto siamo fragili, quanto siamo deboli, quanto siamo incapaci di controllare la nostra esistenza. E in questo momento Padre nostro ci incoraggia ogni giorno a ricordare la nostra fragilità, la nostra umanità, e di conseguenza di rivolgerci al Signore.
Sì, facevo una riflessione su questa parola oggi, no? E pensavo che la sfida per noi può essere ad esempio tra lo stile ricco stolto che troviamo sempre nella Bibbia, io lavoro, accumulo, però poi ho paura, no? E anche e dall'altra parte lo stile manna, cioè io lavoro, ricevo, consumo e poi ringrazio, no? Questo è lo stile un po' della dipendenza, mentre prima è lo stile, diciamo, dell'autonomia, dell'egoismo, dell'accumulo, no? Dove Dio è piuttosto estraneo. L'altro invece è lo stile della dipendenza, no?
Sì, sì. No, mi piace questo paragone. Tra l'altro, in quel detto, se mi ricordo bene, c'è scritto: oggi stesso la tua anima. Cioè il Signore ti ridomanda la tua anima.
Sì,
la manna, ci ricordiamo anche nell'Antico Testamento, ci ricordiamo, si tratta della generazione del deserto, che si trovava appunto nel deserto, aveva bisogno di mangiare, e il Signore mandava quotidianamente, ecco, questa manna, che in ebraico vuol dire proprio che cos'è manna. Manna, perché hanno dato questo nome, perché hanno visto per terra la mattina questo tipo, sembrava tipo rugiada, e comunque era mangiabile, l'hanno mangiato per 40 anni, e ci ricordiamo le istruzioni, no? Che dovevano raccoglierne un po', cioè il giusto, ogni giorno. Il giorno prima del sabato, abbastanza per due giorni, per non lavorare il sabato, però se cercavano di prenderne di più, di raccoglierne di più, andava male, per dire, proprio per far capire quello che tu hai detto, questo stile di vita manna, dipendenza da Dio, che ogni giorno dobbiamo dipendere da Lui. Parlavo proprio in questi giorni con un amico, noi stiamo parlando del pane quotidiano, della necessità per quanto riguarda l'alimentazione, per dire, ma spesso noi ci lamentiamo quando ci troviamo in difficoltà di vario tipo come credenti, no? Magari difficoltà economica, difficoltà per la salute, e credetemi bene, dico a voi che siete in ascolto, anche a Lisa, a me non piace trovarmi o che la mia famiglia si trovi in difficoltà di economica o di salute, però cosa succede in quei momenti? Siamo, come dire, costretti a rivolgerci oggi, ora, al Signore per quella necessità, è il bisogno che ci spinge a fare quello che dovremmo fare comunque, rivolgerci sempre al Signore, e questa è la sfida del Padre Nostro, che ci dice di farlo ora, anche se non ci troviamo in difficoltà, per cui è applicabile anche a 360 gradi.
Sì. Prima di mandare un brano musicale, voglio farti una domanda, però devi darmi una risposta molto sintetica.
Sì o no?
Questo stile della dipendenza, no? Da Dio, potrebbe essere scambiato come stile di vita che è fideismo, cioè pigrizia, disinteresse, responsabilità. Dice, tanto Dio ci manda la manna ogni giorno.
Sì, sì. Certo, possiamo fraintendere, però anche lì bisognava che loro andassero a raccogliere la manna. Per cui credo che bisogna tener conto delle due cose, no? Che Dio provvede e che ci dà il compito di andare a ricevere quello che Lui dà. Per cui provvede per la mia casa e dice a Pietro di andare a lavorare. E lui provvederà per via di quello stipendio, per dare un esempio molto concreto.
Va bene, allora mandiamo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Eccoci tornati, dopo questo brano musicale stiamo parlando del Padre Nostro, siamo in compagnia del nostro ospite, del professor Pietro Ciavarella, che ormai i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere bene. Lui è a Firenze, lo si sente anche da come parla, anche se ha dei trascorsi americani. Abbiamo visto una frase del Padre Nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e abbiamo detto che pregare per il pane necessario significa praticamente due cose, riassumendo. Pregare per il necessario, non per il superfluo, cioè se prego per il necessario chiedo a Dio di darmi ciò che serve veramente e di conseguenza rinuncio a ciò che non serve. A volte noi non riusciamo a distinguere differenze, però Dio lo sa perfettamente e ci dà quello di cui abbiamo bisogno. È proprio la seconda riflessione, pregare per i bisogni, non per i desideri, perché i desideri ne abbiamo tantissimi, ma i bisogni sono quelli che Dio discerne, se così possiamo dire, per noi e non quelli che noi crediamo di avere o di volere avere. Matteo 6,8 ci dice che Dio sa di cosa noi abbiamo bisogno e a volte se riusciamo a capire questa cosa io penso che la nostra, se così possiamo dire, lista della spesa si accorcerà in modo significativo. Volevo leggervi in Proverbi al capitolo 30, troviamo un personaggio di nome Agur che fa questa preghiera. Dice, rivolgendosi a Dio, dice: io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Pietro.
Bellissimo questo brano.
Ecco, concludiamo questa frase.
Cioè, concludiamo, io aggiungerei soltanto una cosa, perché non vorrei farmi fraintendere. Noi possiamo esporre davanti al Signore anche i nostri desideri, rendendoci conto comunque che Lui non si impegna a darci le cose che desideriamo, però a volte ci elargisce anche cose dove i nostri desideri coincidono con la sua volontà. Non voglio aprire una parentesi troppo complicata, ma c'è anche il fatto che se Lui mi dà delle cose in più, vuole anche sapere come gestisco quelle cose superflue, no?
Certo.
Cioè le condivido con gli altri oppure cerco di ammassarmi ok? Per cui cioè, i salmi sono ricolmi di esempi di credenti che espongono al Signore anche i loro desideri, anche le loro lamentele, eccetera, eccetera. Dovremmo sentirci liberi. Ci sono due cose che contemporaneamente succedono. La prima cosa è che sulla base del Padre Nostro rifiniamo, come dire, ridimensioniamo le nostre richieste, però contemporaneamente possiamo esporre i nostri desideri al Signore rendendoci conto che Lui ci darà ciò di cui abbiamo bisogno.
Sì, però possiamo dire che insomma questa richiesta ci spinge a uno stile di vita un po' più sobrio, un po' più modesto. Meno orientato a noi forse e più agli altri, no? Meno disposto all'accumulo e più alla generosità e possiamo dire anche alla condivisione.
Certo, sì, concordo.
È quello che dicevi tu prima, no? Che
sì.
Dio ci dà, ma forse quello che per noi è superfluo, che è comunque un dono di Dio, noi possiamo trasferirlo ad altri, una benedizione per gli altri.
Ma e noi abbiamo parlato anche della manna, no? Non mi ricordo bene il capitolo preciso, ma in Seconda Corinzi, se mi ricordo bene in Seconda Corinzi, Paolo usa proprio l'esempio della manna, è una citazione dal brano in cui si parla della manna, per parlare del modo in cui, in particolare tra i credenti, chi ne ha di più, chi ha in abbondanza, Dio ha dato quell'abbondanza affinché possa aiutare chi in quel momento, come dire, si trova in una situazione di avere di meno. Per cui è interessante anche come Paolo adopera un brano che originariamente si trovava nel contesto della manna per dire anche il superfluo Dio ce lo dà perché possiamo essere una benedizione agli altri. Magari qualcuno sta pregando che Dio dia a lui il pane quotidiano e poi siamo noi, nella volontà di Dio, che provvediamo col pane quotidiano. come canale, come strumento.
Sì, certo. Va bene Pietro, passiamo alla frase successiva. Rimetti a noi i nostri debiti. Dopo il pane, insomma, simbolo della vita materiale, c'è il perdono che è simbolo della vita spirituale, no? Abbiamo letto all'inizio le due versioni, debiti, peccati, si tratta di sinonimi, di due concetti diversi?
Certo, sono come abbiamo quattro Vangeli, perché Dio ci mostra la biografia o la storia di Gesù Cristo da quattro angolature differenti affinché possiamo goderne ancora di più la ricchezza. Anche il concetto del peccato viene espresso sia come debito sia come peccato affinché possiamo cogliere le varie sfumature. Inserisco soltanto un commento sulle ultime tre richieste, poi parliamo di questo termine.
Sì.
Che qualcuno dice che dacci oggi il nostro pane quotidiano parla ovviamente delle necessità, dei bisogni materiali. E forse la sesta si potrebbe parla strettamente delle nostre necessità spirituali, mentre la quinta, anche se concordo con quello che tu hai detto, parla dell'aspetto spirituale, punta molto, come dire, sui bisogni che abbiamo nei riguardi dei nostri rapporti interpersonali, in modo molto stretto. E qui vediamo che si adopera nel testo di Matteo debiti, è un concetto importantissimo, perché quando pecchiamo forse abbiamo perso questo concetto di un Dio santo, di un Dio maestoso e glorioso, e quando pecchiamo offendiamo i suoi standard, offendiamo colui che è santo e vuole che noi lo onoriamo nella nostra vita quotidiana. Per cui siamo in debito con lui, nel senso che gli dobbiamo la nostra fedeltà, dobbiamo un comportamento, come dire, consono con lui, con il suo carattere, eccetera. Per cui, nello stesso modo in cui quando spendiamo soldi che non abbiamo e abbiamo debiti, quando ci comportiamo come non dovremmo comportarci, accumuliamo dei debiti nei riguardi del Signore. Così peccato, come dire, mette in evidenza, come dire, l'aspetto
forse
morale.
Un aspetto giuridico, giusto?
Il giuridico.
Il termine peccato
va benissimo. Sì, l'aspetto giuridico e si adopera qui un termine della contabilità per mettere in evidenza che c'è qualcosa che va fatto qui, cioè c'è da saldare questo debito, appunto.
Invece il debito un pochino ha una struttura più relazionale, no? Possiamo dire così?
Perché possiamo anche applicare la stessa cosa nei riguardi degli altri, perché secondo me...
Confronti di Dio, sia nei confronti del fratello, diciamo.
Sì, questo è molto importante, perché a volte ci sentiamo in colpa, ho sentito questo da credenti, no? Ci sentiamo in colpa se siamo arrabbiati con qualcuno o se ci sentiamo un grande dispiacere per via di qualcosa che ci è stato fatto, no? Da parte di qualcuno, ma dovremmo essere arrabbiati, cioè dovremmo avere questo dispiacere se qualcuno pecca contro di noi, perché in questo senso questa persona ha un debito nei nostri riguardi. Non so se mi spiego, se vogliamo imparare a perdonare in modo biblico, dobbiamo darci la libertà di sentirci, passatemi l'espressione, offesi. Se qualcuno viene a casa mia e mi frantuma, che ne so, le finestre, cioè un atteggiamento biblico non è subito di dire ma non mi importa,
certo.
Perché il perdono è proprio il momento in cui io decido di fare qualcosa nei riguardi di quel debito, nei riguardi di quell'offesa. Se invece non lo considero come quello che è, poi a volte possiamo avere della rabbia repressa, no? Possiamo tenerci dentro della rabbia. Per cui Dio ci chiama a perdonare appunto perché ci sono delle cose da perdonare. Forse sembra un concetto un po' semplice, però nella mia esperienza personale ho visto che ci sono casi diverse volte dove i credenti non capiscono che va bene arrabbiarsi. Pensa ai casi classici, che ne so, una moglie, spesso la donna, purtroppo, almeno in quello che ho visto io, viene abbandonata, piantata, poi si sente in colpa, credente, perché ce l'ha col marito. Ma il marito aveva detto che finché morte non ci separi, e poi lui è venuto meno a questo patto. La prima reazione di rabbia, non so, dico rabbia o qualche altro termine, va bene, e vuol dire che noi abbiamo capito bene. Non che non abbiamo capito bene la Bibbia. Dovremmo essere arrabbiati. Forse tu vuoi usare una parola differente. Non lo so, sto cercando di far capire agli ascoltatori e alle ascoltatrici che va bene essere arrabbiati. Tu cosa dici?
Va bene, diciamo così. Cioè, a prendere la consapevolezza, insomma, del torto che abbiamo subito. Bene, allora mandiamo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ecco, perché? Perché a quel punto possiamo capire anche come Dio perdona noi, è arrabbiato.
Ecco, c'è quel come che è molto significativo, no?
Ecco, e che noi poi applichiamo agli altri. Noi abbiamo questo debito che non possiamo saldare.
Certo.
Con il Signore.
Cioè, esaminando le due preghiere in Matteo e in Luca, no? Vediamo che in Matteo si evidenzia proprio la reciprocità, cioè il perdono al fratello è una condizione per ricevere il perdono di Dio. Invece Luca evidenzia, forse, correggimi se sbaglio, la conseguenza, cioè il perdono di Dio è la base per poter perdonare al fratello, giusto?
Sì, sì. In Matteo, sto leggendo qui, anche io li avevo messi a confronto, come Matteo dice, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi. Signore, noi ci impegniamo, come dire, come noi abbiamo già rimessi ai nostri debitori, perché se mi ricordo bene anche lì c'è un passato nel testo, non mi ricordo più, ce l'ho qui, sì, c'è il passato. Signore, abbiamo già rimesso, poi rimetti a noi. Mentre Luca 11.4, perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo, ci impegniamo nel presente a perdonare a ogni nostro debitore. Sì, c'è una sfumatura leggermente differente.
In ogni caso, insomma, il perdono di Dio e quello al fratello sono strettamente proprio uniti.
Ecco, questa è la cosa, poi questo è un nodo che se lo comprendiamo male travolgiamo il cristianesimo. Se lo comprendiamo bene potrebbe essere un'emancipazione spirituale per noi, perché nel Nuovo Testamento troviamo le due cose, cioè se andiamo per esempio a Colossesi troviamo scritto perdonateci a vicenda come Cristo ha perdonato anche voi. Qui nel Padre Nostro troviamo sia nella forma lucana sia nella forma matteana quasi il contrario, ma non è una contraddizione, si sta guardando la stessa cosa da due punti di vista. Io sono in grado di perdonare perché sono stato perdonato, ho ricevuto il perdono del Signore e questo mi fa capire la grandezza del perdono di Dio. Quanto grande fosse il mio debito, per cui qualsiasi debito che uno ha nei miei riguardi, noi come esseri umani siamo capaci di farci del male davvero, però nessun debito che qualcuno ha nei miei riguardi può superare il debito che io avevo nei riguardi di Dio. Per cui questo vuol dire che se non perdono qualcuno, credo e temo che non abbiamo capito appieno il perdono che abbiamo ricevuto. Non so se questo concetto...
Sì, no, è giusto. Perdonare l'altra persona, secondo me, non è solo un gesto d'amore, cioè, vabbè, sono così brava, così buona che ti perdono, ma è anche una necessità, perché se non si perdona forse non si guarisce.
Certo, giusto? Certo, si parla della, noi cerchiamo, che ne so, crediamo di tenere gli altri in prigione non dando il nostro perdono, che invece siamo noi in gabbia, siamo noi dietro le sbarre, per dire, certo. No? Però attenzione, anche qui mi baso pastoralmente, no? Su colloqui, su contesti, non dobbiamo confondere due cose, perché se qualcuno continua a vessarmi, se qualcuno continua a peccare contro di me, come dire, il mio perdonare quella persona non comporta necessariamente un rapporto normale e sereno con quella persona. Sì. Questo è importante, perché torno sempre alla situazione della donna abbandonata, purtroppo succede spesso, e dove fai, ma lui guarda che ha fatto a me, non mi passa gli alimenti, tante altre cose. Anche qui mettiamo quella persona nelle mani del Signore, diciamo, Signore, lui mi sta commettendo contro di me ancora, cioè sempre di più un'ingiustizia, Signore, io lo perdono e lo affido a te. Non so se mi spiego, è importante.
Sì. È così.
Importante, perché di nuovo la gente si sente in colpa perché io non sento amore nei riguardi di quella persona. Certo, se tu hai difficoltà a campare e lui ti deve delle cose e non te le dà, è certo che fa male. Però la sfida del credente è quello di dire, Signore, questa è un'ingiustizia, ma io la do a te, affido a te quella persona, dammi la forza, Signore, di amare quella persona, di perdonare, però non vuol dire che i rapporti saranno sereni.
Certo. Pietro, abbiamo ancora tre minuti e purtroppo dobbiamo concludere questa preghiera. Ci sarebbe tanto da dire.
Dobbiamo finire la sesta richiesta in tre minuti.
Eh?
Dobbiamo finire la sesta richiesta in tre minuti.
Ecco, quindi non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, no? Dal maligno. C'è una domanda, una proposizione negativa e una positiva. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ti faccio soltanto qualche domanda così veloce che tu dopo puoi rispondere fino alla fine. Si tratta di prova, si tratta di sensazione, male, maligno. Ecco, spiega tu queste cose nel tempo che ci rimane a disposizione.
Allora, nel testo greco potrebbe essere o dal male o dal maligno. Mi piace tanto quello che dice Calvino. Non importa più di tanto, perché certo. Satana è la fonte del male e il maligno è fonte del male, però io tendo più a pensare che sia il maligno, però non ha importanza. Indurre a manda in crisi qualcheduno, ma il punto qual è che noi siamo fragili, noi siamo persone che devono dipendere da Dio, per cui lo supplichiamo che le tentazioni che ci arrivano, come dire, non ci travolgano, ma che siamo in grado di affrontarle. Le fonti di tentazione sono classicamente tre, no? Il diavolo, il mondo e la nostra natura peccaminosa. Non dobbiamo disperare, perché questo è proprio il motivo per cui ci rivolgiamo al Signore. Se diciamo a lui questa duplice richiesta, lui ci tutelerà e non ci sono problemi. Però il punto qual è? Che per come dire, affrontare la vita spirituale con le tentazioni che ci arrivano, dobbiamo rivolgerci a lui. A me piace riassumere in tre come dire, affermazioni questa sesta richiesta, che in questo affermiamo che noi siamo deboli, che Satana è forte, ma che Dio è infinitamente più forte di Satana. Per cui per affrontare, per resistere alle tentazioni che ci arrivano e ci arriveranno, dobbiamo per forza appellarci a colui che è più forte del diavolo. Se lo facciamo non ci sono problemi. La Bibbia dice che egli deve fuggire da noi, non è un... Ricordiamoci sempre, questo non è guerre stellari dove c'è il bene e il male e che sono uguali. Satana è una piccola creatura in confronto a Dio, che è il creatore, è molto più forte e grande di noi, però in confronto a Dio è un moscerino, per dire. Noi, se ci rifugiamo in Cristo, non ci sono dubbi sull'esito. Noi avremo... Cosa dice prima Giovanni? Che voi avete vinto il maligno perché conoscete la parola di Dio. E se noi ci rifugiamo in Cristo, se conosciamo la parola di Dio, non dobbiamo temere in nessun senso, come dire, i fuochi, i dardi infuocati del diavolo.
Ok, va bene Pietro, abbiamo il nostro tempo, abbiamo cercato di concludere velocemente l'esame di questa preghiera. E cosa possiamo dire, una parola di conclusione ai nostri ascoltatori?
Io direi questo, che non dobbiamo aver paura di pregare il Padre Nostro, che non diventi una cosa pappagallesca, però possiamo rifugiarci in questa preghiera sapendo che quando la preghiamo, preghiamo sicuramente secondo la volontà di Dio, e di vederla questa preghiera anche come un'esortazione a uno stile di vita, come dire, dettatoci dal Signore.
Ok, va bene. Ti ringrazio Pietro di essere stato anche oggi con noi, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e do a loro l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.